Grazie. Presidente, io spendo qualche attimo per ringraziare i nostri ospiti, quindi sia la Fondazione Cesifin sia la IDA Sezione Toscana e consentitemi in particolare anche la professoressa Landini che ha sempre molta attenzione per tematiche che sono evidentemente caramente comuni a molti di noi, quindi un particolare personale apprezzamento per questo. Dunque, io provo a inserirmi nel coro, ma vi consiglio, ecco, di consentirmi un playback perché non sarebbe una buona performance, diciamo. Non sono in realtà una diciamo, amante e curatrice particolare dell'analisi economica del diritto. Da questo punto di vista, il tema degli incentivi e dei disincentivi, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria, vorrei trattarlo, diciamo, da un punto di vista di più basso profilo, se me lo consentite. In che senso? Inquadrerei il tema di incentivi e disincentivi proprio alla luce del binomio evocato oggi, morte dell'assicurazione obbligatoria oppure le sue nuove frontiere. Quindi, diciamo, svolgiamo qualche riflessione per andare a vedere quelle che potrebbero essere delle prospettive per le assicurazioni obbligatorie sotto la prospettiva di incentivi e disincentivi. Cosa significa? Allora, in primo luogo vorrei richiamare in estrema sintesi quello che è stato l'approccio tradizionale, più tradizionale al tema degli incentivi e disincentivi nell'assicurazione della responsabilità civile in particolare, quindi dell'assicurazione obbligatoria. Per poi vedere e svolgere qualche riflessione sulle tendenze più attuali, se vogliamo, sul punto, e chiudere appunto con alcune riflessioni e spunti, diciamo così, prospettici che appunto poi meriteranno, immagino, ben altra attenzione nei prossimi anni. Quanto al primo punto, l'approccio tradizionale, qui no, non vorrei essere troppo tradizionale, però gli incentivi nel sistema di assicurazione della responsabilità civile hanno storicamente riguardato in primo luogo la sua stessa ammissibilità, quindi c'era un discorso di valutazione morale, in qualche misura, della possibilità di assicurare cosa? Le conseguenze economiche, evidentemente patrimoniali, che chi commetta un illecito civile dovrebbe in realtà affrontare personalmente. Allora, man mano che si sgancia la responsabilità civile diciamo, dalla sua prospettiva punitiva, afflittiva, sanzionatoria, per andare verso un aspetto di ristoro invece verso le vittime, chiaramente il problema dell'ammissibilità di un meccanismo che sollevi il responsabile dalle conseguenze sgradevoli chiaramente diventa mano a mano più accettabile. Va detto che questo aspetto, quindi in qualche misura il disincentivo a un comportamento corretto, se vogliamo, dello strumento assicurativo in sé, ecco, questa connotazione tende un pochino a rimanere, anche poi superato il grosso problema. Tant'è vero che ricompare in qualche misura in tutti i discorsi che cercano di introdurre dei correttivi a quello che poi tecnicamente è il fenomeno del moral hazard, no? In senso anche tecnico-assicurativo. Riguardano due profili piuttosto diversi. Uno ha a che fare con le cosiddette alternative istituzionali, sia alla responsabilità civile sia alla sua assicurazione obbligatoria. In che senso? Questo ha molto a che vedere con quanto veniva richiamato poco fa, e cioè introdurre l'assicurazione di alcune ipotesi di responsabilità civile e a maggior ragione l'obbligatorietà di queste coperture significa, in maniera più o meno spinta a seconda dei vari settori, diciamo, interessati, significa introdurre diciamo delle invasioni di campo, oserei dire, del diritto privato, di aspetti privatistici, addirittura della concorrenza, per certi versi, in settori che sarebbero forse più naturalmente regolati e gestiti da alternative istituzionali di tipo pubblicistico, quindi magari sistemi di sicurezza sociale. Questa lettura vede, e ce n'è un rifiorire anche in tempi recentissimi, cioè monografie di due o tre mesi fa, insomma, senza andare troppo lontano, che rileggono un po' proprio il sistema di obbligatorietà dell'assicurazione di responsabilità civile all'interno e nel quadro di alternative istituzionali più ampie. Allora, i sistemi, per esempio, no fault, i piani di indennizzo automatico, che sono stati con insomma giudizi di varia natura, ma insomma attuati, tentati, anche poi riformati in tanti paesi in Europa e fuori dall'Europa soprattutto. Torneremo anche su questo punto, però anche una Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ci richiama la compatibilità della normativa nazionale in ambito di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica con eventuali sistemi specifici anche diversi da una semplice assicurazione di responsabilità, significa che c'è un'apertura e una valutazione non in negativo anche di uno sconfinamento a questo punto più deciso rispetto a questo tipo di alternative. E qui il famoso spartiacque, no? La prepista che menzionava il professor Franzoni appunto della legge sull'assicurazione obbligatoria nel 69 diceva tanto, perché le altre forme di assicurazione obbligatoria che il nostro ordinamento vede oggi non hanno questa stessa commistione, sovrapposizione di aspetti privatistici e pubblicistici, almeno per il momento, come invece ha la RC Auto. Per cui immaginare che si possa fare una scelta diversa e andare fuori dal territorio della responsabilità civile per avvicinarsi ad altri sistemi, ecco, non è una cosa così peregrina. È bene anche tener conto nel contesto europeo, appunto, che chi magari si sta accingendo a delle riforme in materia mantiene invece la strada della responsabilità civile, mi sembra di capire, quindi quasi una prospettiva un po' strabica, oserei dire. L'altro aspetto di studi, diciamo, attuali sul sistema di incentivi e disincentivi nelle assicurazioni ha a che fare più che con l'ambiente giuridico, forse con quello economico, cioè con le tendenze del cosiddetto risk management and insurance, cioè con quei tentativi di incorporare nella stessa attività assicurativa, soprattutto consulenziale, diciamo, degli aspetti di gestione dei rischi che possano essere in qualche misura incentivati, per l'appunto, nei soggetti assicurati. Per essere più chiare, facendo un esempio che riguarda proprio oggi le assicurazioni obbligatorie, grande terreno di elezione c'è stato, non in Italia naturalmente, per la gestione dei rischi nelle strutture sanitarie, cioè in altri paesi del mondo ovviamente, gli assicuratori hanno cominciato, quindi su base pattizia e non tanto normativa, a introdurre delle clausole nei loro contratti per appunto strutture sanitarie in cui si pretendeva l'adozione di determinati e specifici sistemi di gestione dei rischi, il che può essere letto anche in termini di prevenzione dei rischi nella migliore delle ipotesi, come condizione di assicurabilità, per esempio, per i contratti stessi. Poi ovviamente le attuazioni sono varie, nella maggior parte dei casi ci sono competenze specifiche impiegate dalle imprese di assicurazione o dai broker molto più spesso, che vengono ad essere inserite nelle aziende degli assicurati perché gestiscano questi percorsi. Questa è un'applicazione abbastanza interessante perché consente o consentirebbe di rileggere anche le assicurazioni di responsabilità civile in una logica che non si concentri unicamente, anche in termini di valutazione dei rischi e quindi dei premi, non si concentri unicamente sull'entità dei danni storicamente causati, ma su piuttosto la capacità dell'assicurato di tenere comportamenti in qualche misura controllabili. Anche su questo tornerò tra un attimo. Dunque, il sistema degli incentivi e disincentivi, anche guardando per inevitabilmente per spot a questa traiettoria, a questa evoluzione, può essere letta da due punti di vista, e cioè incentivi e disincentivi nei confronti della stessa assicurazione, che forse è l'approccio un pochino più tradizionale e che risponde, qui introduco un altro elemento, risponde a una finalità particolare, che è quella di riparazione dei danni fondamentalmente. Cioè introdurre non solo il ricorso all'assicurazione, ma introdurre addirittura l'obbligo di assicurazione ha fino ad ora riguardato quelle ipotesi in cui l'ordinamento nazionale voleva incentivare i potenziali responsabili a precostituire una garanzia patrimoniale a vantaggio dei danneggiati, no? Questo storicamente è un po' l'approccio. Quindi direi con una prevalenza dell'idea della riparazione dei danni. Tuttavia l'approccio incentivi e disincentivi all'assicurazione e all'assicurazione obbligatoria può riguardare anche la prospettiva degli incentivi e disincentivi alla prevenzione dei danni, nel duplice aspetto di prevenzione e contemporaneamente di deterrenza, quindi sia nel senso della prevenzione del danno in sé, sia nel senso dell'orientamento delle condotte dei soggetti assicurati. E qui il discorso si complica un pochino, vi chiedo la pazienza di seguirmi un attimo. Dal primo punto di vista, e cioè incentivi e disincentivi verso l'assicurazione, tradizionalmente dicevamo l'elemento, lo strumento principale è stato l'obbligo in sé, l'obbligo di assicurazione, che appunto ha creato naturalmente un po' di discussioni, un po' di problematiche con riguardo alla unilateralità o bilateralità dello stesso, evidentemente, ben chiarendo, almeno grazie alle parole della Corte Europea, che la bilateralità non è l'unico modo per ottenere lo stesso risultato. Perché appunto altri paesi hanno fatto altre scelte, altrettanto funzionali, eccetera. Questo però crea un problema di sostenibilità del sistema, e cioè, giustamente veniva segnalato, se non si ricorre alla bilateralità bisogna trovare un altro modo in base al quale tutti gli assicurati o aspiranti tali possano poi in concreto poter accedere a una copertura assicurativa. Quindi problema di imposizione tariffaria o meno e tutto ciò che ne consegue. E questo aspetto, lo vedremo, tornerà utile guardando l'altro approccio. Ancora una parola però qui per un altro problema, cioè se noi ci concentriamo unicamente sull'obbligo di assicurazione come incentivo per la riparazione dei danni, ci troviamo imbrigliati in una regolamentazione che da sola non risolve tutti i problemi e anzi può generare il problema più grosso, che poi è quello sotto gli occhi di tutti, delle frodi assicurative. Quindi una volta che la scelta sia stata fatta per un obbligo di assicurazione, ci rendiamo conto che almeno nella nostra esperienza il legislatore, perdonatemi se uso un termine forse un po' forte, finisce per annodarsi intorno al problema di risoluzione delle frodi. Cioè il sistema di incentivi e disincentivi comincia ad essere semplicemente verso cosa? Un uso corretto dello strumento assicurativo e non dei comportamenti in sé per sé. Quindi la gestione, ancora una volta, del moral hazard per altri versi. Ecco quindi che a volte la legislazione altera parecchio la coerenza del sistema, perché si trova a intervenire poi su discipline di dettaglio che magari da un punto di vista teorico perdono di coerenza e di coesione. Ultimo aspetto, la disciplina del danno biologico, quelle poche norme, a volte anche imprecise, ma insomma regalate al codice delle assicurazioni private, che stanno subendo interventi su interventi, l'ultimo dei quali forse non verrà portato a compimento, ma ecco, cioè, dopo la necessità dell'accertamento visivo e strumentale del danno biologico di lievissima entità, ora il decreto Destinazione Italia abolisce la parola visivamente, cioè proprio questi micro interventi che sono veramente, lascio alla riflessione di ciascuno. Dunque, questo più o meno è il quadro quando il problema degli incentivi si ferma all'approccio verso l'assicurazione, quindi introduzione dell'obbligo a favore della riparazione dei danni. Dall'altro punto di vista invece, quindi gli incentivi alla prevenzione dei danni, possiamo immaginare intanto un ricorso maggiore al canalizzazione di sistemi di gestione dei rischi sull'esempio di quello che dicevamo prima per le strutture sanitarie, cioè un più ampio ricorso di tecniche di risk management and insurance nelle tipologie contrattuali già esistenti. Cosa voglio dire? Che non bisogna necessariamente mandare ingegneri per ogni genere di attività assicurata e di assicurato, però recuperare forse a livello contrattuale degli incentivi in termini di clausole, per esempio di riduzione dei premi, che potrebbero aiutare a sopravvalutare, non nel senso deteriore, ma valutare di più, le possibilità di orientamento delle condotte che continuano a esistere in ogni attività, ma che forse stanno perdendo un po' di centralità da questo punto di vista. E in quest'ottica l'obbligo di assicurazione può essere uno strumento utile, nel senso che introdurre degli obblighi di assicurazione in settori in cui sia più facile per l'assicurato orientare la condotta in una direzione o in un'altra potrebbe aiutare a utilizzare il contratto di assicurazione proprio come veicolo di orientamento e quindi come incentivo alla prevenzione dei danni. Dal secondo punto di vista, cioè quello della deterrenza in qualche misura delle condotte più riprovevoli o più rischiose, c'è il punto forse dolente che è emerso anche nelle relazioni precedenti, e cioè l'attenzione da tenere nei confronti dei danni. Mi spiego, provo a spiegarmi meglio. Allora, per un verso abbiamo un problema di quantificazione dei danni, che naturalmente ci angustia da più parti, visto che le questioni di costituzionalità, ora anche appunto l'ipotesi di sottoposizione anche alla Corte di Giustizia del 139, ci dice che nel nostro sistema attualmente la quantificazione del danno, in particolare del danno non patrimoniale, è un elemento molto sentito, che probabilmente continuerà a comportare dubbi e litigiosità, contrasti a lungo. E il problema del quantum si scontra con due aspetti. Uno, quello che accennavamo prima, è l'ammissibilità di un contenimento degli importi risarcitori, quindi i famosi sistemi alternativi, più o meno, cui accennava la Corte di Giustizia e cui accenna implicitamente un po' il sistema assicurativo quando preme per il calmieramento, il risarcimento del danno biologico quantomeno e la non superabilità, degli importi tabellati in base al codice delle assicurazioni. Dall'altro lato però c'è anche un problema di copertura delle voci di danno, che a volte viene ad essere un po' trascurato, non tanto e non solo nelle polizze di assicurazione, ma anche dagli studiosi. E su questo punto vorrei spendere due parole in più. Per un verso, infatti, gli assicuratori insistono sui limiti della norma in sé per sé. Minore attenzione sembrano dedicare alle descrizioni che in polizza si possono fare per i danni coperti e non coperti. Perché mi permetto di segnalare questo aspetto? Perché oggi l'attenzione si è puntata soprattutto su problema danno biologico, danno morale, esistenziale, che quindi potevano in qualche maniera insistere sulle stesse norme dei 138 e del 139. Ci sono però delle altre categorie di danno non patrimoniale, che spesso forse un po' bistrattate, ma si generano anche senza un danno alla salute in senso tecnico, comunque in altre ipotesi, e potrebbero creare delle problematiche diverse e soprattutto avere delle funzioni anche risarcitorie differenti. Alludo qui uso un termine forte, ma per evocare una problematica, al problema dei danni punitivi o comunque a quelle voci di danno che possono avere una funzione non puramente riparatoria e che, ora senza voler magari entrare troppo nel dettaglio, soprattutto sulle componenti del danno non patrimoniale tradizionale, ma magari delle ipotesi specifiche e diverse. Altro richiamo che può aiutarci a capire un pochino l'idea e nella stessa ipotesi del danno insanità, per esempio, c'è una componente di danno che la maggior parte delle volte sfugge alle coperture esistenti, ora magari in quelle obbligatorie si spera possano rientrare diversamente, ma è importante per recuperare una dimensione sistematica. Il problema del danno erariale, per esempio, no? Che in realtà poi dovrebbe essere l'unico limite oltre il quale il singolo esercente le professioni sanitarie risponde a livello personale, oltre la garanzia diciamo di copertura assicurativa già fornita prima ancora dell'obbligo dalle ASL fondamentalmente e quindi dal servizio pubblico. Qual è la funzione del richiamo? Perdonatemi, qui non voglio entrare in dettaglio su tutti gli aspetti. La funzione del richiamo di queste problematiche, a mio avviso, è che se noi accettiamo un'idea di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria nelle varie ipotesi che garantisca la riparazione dei danni fino a un certo punto, quindi in base a delle tabelle per un sistema specifico o semplicemente perché ci sono soltanto alcune voci di danno coperte dall'assicurazione o perché sono le uniche voci previste nell'obbligo di assicurazione o perché i contratti sono costruiti in modo da coprire solo alcune voci di danno, noi abbiamo un'altra porzione di danni e quindi di esborso economico per il potenziale responsabile che ci consentono di recuperare quella funzione in parte deterrente, quindi di incentivo alla prevenzione dei danni nel senso di fatti illeciti, della commissione di un illecito, che con il tipico fenomeno di moral hazard si perderebbe invece. Quindi da questo punto di vista la tematica del quantum è importante non solo per il rilievo teorico, costituzionale e sistematico che ha di per sé, ma anche per il coordinamento con questi aspetti del diritto delle assicurazioni che possono invece recuperare funzioni di incentivo e di disincentivo al commettere, a tenere certi comportamenti e certe condotte. Dunque, e cercando di chiudere queste riflessioni, forse di morte dell'assicurazione obbligatoria non è il caso di parlare. Sembra viva e vegeta, visto anche che da un lato aumentano le ipotesi, no? In cui viene ad essere previsto. E anche la sostituzione di altri sistemi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sembrerebbe, almeno in Europa, tenere ancora fermo il punto sull'esempio della tendenza spagnola. Dunque, in attesa di vedere se e in quali settori si cambierà strada, cosa si può dire riguardo alle prospettive? A mio avviso, due cose. Una è che la RC Auto è sicuramente l'esempio principale, quindi il settore da tenere con più attenzione monitorato, ma anche nella consapevolezza che l'RC Auto è veramente qualcosa per il momento abbastanza a sé nel panorama delle assicurazioni obbligatorie di responsabilità, per cui anche quegli aspetti di confine molto dibattuti e fino ad ora mi sembra risolti per lo più nel senso che siamo ancora in un sistema di diritto privato, quindi contratti di assicurazione, quindi almeno questi aspetti mi sembra che siano ancora mantenuti anche per la RC Auto, anche se lì qualche dubbio in più è stato via via avanzato. Tuttavia, a maggior ragione fuori dalla RC Auto, ma con attenzione nella stessa RC Auto, c'è da tenere presente probabilmente proprio questo, che stiamo parlando di contratti con tutta la ampiezza che il diritto dei contratti consente, che possono, orientare in qualche misura, incentivare e disincentivare le condotte degli assicurati, anche al fine evidentemente di prevenire certi comportamenti. Quindi oltre alle ipotesi di responsabilità si può coordinare un aspetto contrattuale. Il secondo aspetto importante a mio avviso, e che forse è veramente una prospettiva anche di studio e di indagine, e che continua evidentemente ad emergere il problema di quale debba essere la funzione del sistema che si sceglie. Quindi riparazione dei danni, prevenzione dei rischi, orientamento delle condotte. Ecco, da questo punto di vista l'assicurazione ed eventualmente l'obbligo di assicurazione si pone al servizio degli scopi e delle finalità che un sistema, un ordinamento vogliano evidentemente demandare. E questo anche nel contesto comunitario mi sembra direi riconosciuto, cioè forse con uno sforzo ricostruttivo un pochino più ampio, però la giurisprudenza comunitaria che ci è stata tra l'altro richiamata poco fa, sì, forse non parla troppo in termini sostanziali, come lo diciamo noi, insomma, però sembrerebbe dire che i principi di libera concorrenza, quindi la libertà tariffaria, la valorizzazione della tecnica assicurativa, possono e devono essere limitati in base ad altri principi forti del diritto comunitario. L'esempio, ora forse quello più significativo in questa sede, è proprio quello del divieto di discriminazioni, della sentenza Testa-Sciá che citava prima il professor Frigessi. E cioè lo stesso diritto comunitario riconosce dei limiti alla tecnica assicurativa, quindi alla libertà tariffaria, quando ci siano delle istanze superiori evidentemente da rispettare e da tenere presenti. Questo per dire cosa? Evidentemente che quando c'è una funzione da attribuire alle assicurazioni, queste anche nella loro costruzione devono evidentemente conformarvisi. E questo mi pare possa essere, chiudendo, proprio una delle prospettive, delle frontiere del diritto alle assicurazioni obbligatorie dei prossimi anni. Grazie.